Wiki Radio. Ugo Maria Tassinari racconta il movimento politico Ordine Nuovo.
Il 22 novembre 1973 un decreto della Presidenza del Consiglio scioglie il movimento politico Ordine Nuovo, che era stato processato nel periodo precedente e condannato i suoi principali esponenti per ricostruzione del partito fascista. La decisione di sciogliere il movimento, che era controversa dal punto di vista costituzionale, trattandosi soltanto di una decisione di primo grado, quindi come dire, non era stato completato l'iter giudiziario, fu un atto politico voluto con forza dal ministro degli interni Paolo Emilio Taviani, e vide l'opposizione sostanziale di un altro autorevole esponente politico del governo della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, all'epoca ministro degli esteri, che tra l'altro di lavoro faceva il docente di diritto costituzionale, quindi aveva una particolare competenza e pertinenza a valutare la cosa. Il presidente Moro per l'occasione decise di non partecipare al Consiglio dei Ministri per non sottoscrivere un atto di volontà politica di cui dubitava, diciamo, della legittimità costituzionale, però al tempo stesso, essendo consapevole delle implicazioni politiche della scelta di Taviani e della drammatica fase che viveva la Repubblica proprio per la forte pressione dell'eversione terroristica, decise di non rendere all'epoca nota questa sua scelta proprio per non indebolire l'atto e la decisione del governo. Che cos'era che spingeva il ministro Taviani a essere così determinato e a fare una forzatura anche rispetto ai suoi consiglieri giuridici e a un'autorevole personalità come quella del presidente Moro? Bene, il ministro Taviani era stato uno dei leader della resistenza antifascista, era, credo, probabilmente il più autorevole esponente della resistenza bianca, cioè delle brigate partigiane riconducibili a quello che poi sarebbe diventata la Democrazia Cristiana. E quindi era fortemente, come dire, impegnato sul terreno dell'antifascismo, però al tempo stesso era anche uno dei principali referenti della rete di sicurezza atlantica, che poi è passata alla storia come Gladio Stay Beyond, cioè l'organizzazione atlantica di sicurezza che in qualche modo costituiva il retrovia di resistenza italiana a un'eventuale invasione sovietica. Proprio per il suo ruolo sia come leader dei partigiani bianchi, sia come ministro degli interni, sia all'epoca come ministro della difesa, come fondatore di Gladio e della rete di resistenza atlantica antisovietica, Taviani aveva il polso particolarmente attento ed era molto ben informato sulle dinamiche e sulla presenza forte del terrorismo nero, che in quel momento in Italia era chiaramente sospettato di quella che all'epoca era l'unica e principale strage che era stata compiuta, la strage di Piazza Fontana il 12 dicembre del 1969, per cui erano imputati all'epoca alcuni esponenti vicini ma non militanti ed espressione di Ordine Nuovo.
Molti dei testimoni dicono che erano circa le 4:30 quando nel salone della banca, affollatissimo oggi perché era giornata di mercato, è avvenuta la tremenda esplosione. Un boato e una fiammata hanno letteralmente sconvolto l'edificio. Una buca di circa un metro di diametro si è aperta nel pavimento dalla parte riservata ai clienti che in quel momento stavano terminando di effettuare le operazioni bancarie. I primi soccorsi sono stati portati dai cittadini che a quell'ora si trovavano numerosi nella centralissima piazza di Milano, che è a pochi passi dal Duomo. È scattato subito l'allarme della polizia, i vigili del fuoco e gli ospedali.
Sulla base di questo tipo di valutazione, quindi sul fatto che in qualche modo la responsabilità della principale offensiva terroristica contro lo Stato repubblicano era stata opera, riconducibile all'ambiente ordinovista, il ministro Taviani decise di compiere questa scelta molto rigorosa, molto rigida, e quindi di sciogliere con un atto politico il movimento politico Ordine Nuovo. Ordine Nuovo viene fondato come movimento, anzi come centro studi, come struttura più di tipo culturale che di tipo politico nel 1956, ma ha una storia che lo precede di alcuni anni e che è in qualche modo significativa di una particolare tendenza del neofascismo italiano. Tra le figure, sicuramente secondarie della cultura fascista durante il regime, c'era un personaggio abbastanza eclettico e bizzarro, il barone Julius Evola, che era un nobile siciliano che aveva avuto anche esperienze abbastanza irregolari dal punto di vista culturale, era stato pittore dadaista, aveva frequentato ambienti di ricerca alchemica e sapienziale, e poi si era caratterizzato per una dottrina, per aver elaborato una dottrina sul razzismo spirituale, che era fortemente differenziata rispetto alla dottrina nazionalsocialista, che chiaramente fondava la dottrina razzista sul rapporto tra il sangue e il suolo. L'idea invece di Evola, un filosofo tradizionalista, era che a fondare la razza fosse lo spirito, cioè che fosse un fenomeno culturale e non essenzialmente biologico. Al termine della guerra, Evola, che era rimasto ferito durante un bombardamento aereo a Vienna, rientra in Italia e intorno al suo appartamento di Corso Vittorio, che gli era stato messo generosamente a disposizione da una baronessa romana dell'aristocrazia nera, costruisce un cenacolo di allievi e di discepoli che in qualche modo lo circondano e che alla sua fonte si abbeverano. Probabilmente si potrebbe anche affermare che addirittura paradossalmente Evola non sia mai stato fascista. Sicuramente non è mai stato iscritto al partito fascista, anche se ha collaborato ad alcune testate, ad esempio al regime fascista di Farinacci. Però in qualche modo Evola era un riferimento un po' particolare rispetto al fascismo sconfitto, nel senso che la sua dottrina, che era una dottrina integrale, complessiva, molto ampia e molto articolata, ricostruiva una storia del mondo che in qualche modo rompeva con la tradizione del pensiero occidentale. In Evola c'è una dottrina organicamente contraria a questa visione progressista della storia, nel senso che secondo Evola, dall'età dell'oro all'età attuale, che lui definisce l'età oscura, usando un termine indiano, parla di Kali Yuga, il mondo va letteralmente a rotoli, le cose vanno sempre peggio. Ed è assolutamente evidente che questo tipo di dottrina dei cicli della storia e della caduta progressiva della storia, dell'allontanamento dell'uomo dal suo centro ideale, era una dottrina dal punto di vista proprio psicologico perfetta per risarcire moralmente e psicologicamente i fascisti che uscivano sconfitti dalla guerra civile. Attorno alla sua personalità quindi si formano una serie di cenacoli, di circoli, di allievi, di discepoli. I Figli del Sole è un cenacolo tradizionalista di cui fanno parte alcuni dei protagonisti di quella che poi sarà l'esperienza di Ordine Nuovo. I soggetti più importanti che daranno vita all'esperienza di Ordine Nuovo nel 1956 sono due, entrambi allievi di Evola, entrambi a lui legati, seppure con personalità diverse. Uno è Pino Rauti, un giornalista del Tempo, che era stato volontario da giovanissimo in guerra e che poi farà una brillante carriera politica diventando addirittura segretario nazionale del Movimento Sociale Italiano alla fine degli anni Ottanta. L'altro invece è Clemente Graziani, che essendo più giovane non aveva avuto modo di partecipare alla guerra, però si era distinto in azioni, diciamo, di resistenza fascista nell'immediato dopoguerra. Era stato anche condannato per un attentato contro una nave che doveva essere consegnata come risarcimento danni all'Unione Sovietica per i danni di guerra. Queste due diverse personalità costituiranno nel 1956, dopo la sconfitta di Almirante al congresso del Movimento Sociale, il centro studio Ordine Nuovo, e quindi propongono questa nuova organizzazione, che è un'organizzazione però che per molti anni è politicamente inattiva, cioè si limita soltanto a un'attività di ricerca, di studio, di formazione dei quari, ma non svolge propriamente un'attività militante vera e propria. La svolta si verifica nel 1965, quando, per il coincidere di circostanze interne, una dialettica sempre del movimento sociale con la fuoriuscita di militanti e di una situazione di crescente tensione internazionale legata alla guerra del Vietnam e alla deposizione di Khrushchev in Unione Sovietica, si crea un clima politico interno e internazionale che favorisce da una parte l'afflusso di nuovi militanti a Ordine Nuovo, dall'altra parte l'esigenza dei servizi segreti di alcuni apparati statali a sviluppare e elaborare iniziative in chiave antisovietica. A questo proposito si svolge nel 1965 un convegno su cui sono state pubblicate migliaia e migliaia di pagine e decine di libri, cioè il famoso convegno del Parco dei Principi sulla strategia della guerra rivoluzionaria, che in qualche modo è considerato l'inizio della strategia della tensione, cioè di quella fase di instabilità politica che ha caratterizzato l'Italia e che poi ha visto l'esplosione di un terrorismo sanguinario dal 1969 al 1982 con alcuni strascichi. Nel 1965 questo congresso sulla guerra rivoluzionaria è apparentemente un congresso scientifico promosso dallo Stato Maggiore dell'Esercito, tant'è vero che il principale responsabile del congresso è un alto ufficiale, Magi Braschi, esperto di guerra psicologica, ma a cui intervengono come relatori numerosi esponenti dell'estrema destra, giornalisti, intellettuali, professori universitari tra l'altro anche Pino Rauti. In quel periodo, siamo immediatamente dopo il 1964, in cui si era ventilato una situazione addirittura di tipo paragolpista, si parlò addirittura di un tentativo da parte del generale De Lorenzo di tentativo di colpo di Stato, anche se successivamente queste allarmi sono stati ridimensionati. In questo contesto, quindi, il leader di Ordine Nuovo, Rauti, entra in rapporti con lo Stato Maggiore della Difesa e insieme ad altri due intellettuali giornalisti neofascisti, Guido Giannettini ed Edgardo Beltrametti, scrive un famoso pamphlet, Le mani rosse sulle forze armate, che costituisce in qualche modo una sorta di manuale della chiamata all'impegno politico dell'esercito. Lo commissiona il capo di Stato Maggiore della Difesa Loia, che è in uno scontro fortissimo con il generale De Lorenzo, che invece, dopo essere stato il capo del SIFAR, è al comando dell'Arma dei Carabinieri, e quindi c'è uno scontro abbastanza forte all'interno degli apparati militari su alcune visioni strategiche che creano momenti anche di tensioni abbastanza elevate. Gli ordinovisti in qualche modo si schierano con una delle due componenti e in qualche modo entrano così in una dialettica che poi li vedrà trascinarsi con le accuse di essere stato il braccio operativo e il braccio armato di questo tipo di situazioni che in qualche modo hanno fatto parlare di tentativi golpisti, di stragi e così via. Bisogna però precisare che le conclusioni giudiziarie degli eventi che scaturiscono in questa situazione sono sostanzialmente molto più modeste rispetto a quelle che è il senso comune, rispetto a quello che si legge e si scrive comunemente a questo proposito. Quasi tutti i processi per gli eventi di stragi, di violenze, di tentativi golpisti che si svolgono tra la fine degli anni 60 e la prima metà degli anni 70 si concludono sostanzialmente con un nulla di fatto, e quindi in qualche modo bisognerà tenere conto che anche se il giudizio, diciamo, storico tende ad avvallare un certo ruolo dell'estrema destra anche con compiti operativi in questa fase storica, questa conclusione storica non è avvallata dalle sentenze giudiziarie.
Casato in una villa principesca, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. Ci troviamo di fronte a trame intessute segretamente da chi ha mezzi ed obiettivi precisi. Sono così venuti alla luce uomini di primo piano, i mandanti, i finanziatori che senza scoprirsi possono camuffare le loro trame con tinte diverse da quella nera. Si vogliono cioè sovvertire le istituzioni democratiche della nostra Repubblica. A questo fine si strumentalizzano i giovani, i meno responsabili, approfittando dell'inesperienza, giovani spesso ancora di giustizia e di democrazia dei popoli. Sembra che la storia si ripeta, e cioè che anche oggi non si scavi in profondità, che non si affondi il bisturi risanatore fino alla radice del male.
Proprio alla vigilia della strage di Piazza Fontana, nel novembre del 1969, in una situazione di grande tensione sociale, siamo nel pieno dell'autunno caldo, quindi con centinaia di migliaia di ore di sciopero da parte degli operai che sono in lotta per i contratti, con una forte insorgenza del movimento studentesco che si collega alle lotte operaie, quindi con una grande fase di stabilità politica, Ordine Nuovo è attraversato, diciamo, da una scissione abbastanza netta. Quell'anno, pochi mesi prima, è morto il segretario moderato del Movimento Sociale Michelini ed è diventato segretario nazionale Almirante, che era sempre stato un po' il riferimento, essendo più estremista rispetto a Michelini, delle frange giovanili, delle frange più radicali, come quella appunto di Ordine Nuovo. Almirante decide di chiudere la scissione di Ordine Nuovo e richiama quindi nel partito Rauti e i suoi. Gran parte dei militanti di Ordine Nuovo accettano e la decisione viene presa a novembre, cioè poche settimane prima della strage di Piazza Fontana, mentre un gruppo di minoranza che però ha un certo seguito tra la base ed è guidata da Clemente Graziani decide di non rientrare nel partito, invoca l'identità di Ordine Nuovo come movimento rivoluzionario non parlamentare e quindi mantiene in vita Ordine Nuovo, cambiando nome da Centro Studi a Movimento Politico. La vita del movimento politico Ordine Nuovo va quindi dal dicembre del 1969 al novembre 1973. In questi 4 anni, paradossalmente, i militanti del movimento politico Ordine Nuovo non si distingueranno per una particolare attitudine alla violenza. L'episodio che innesta l'inchiesta giudiziaria che si concluderà con il processo, la condanna e lo scioglimento del movimento è un episodio addirittura di una banalità sconcertante se si tiene conto delle continue violenze di piazza che si verificavano in quegli anni. Un volantinaggio degli studenti ordinovisti a Piazza del Gesù, che all'epoca era la sede della Democrazia Cristiana, che si conclude con un lancio di sassi contro le vetrate della sede del partito. Il rapporto della polizia politica innesta l'indagine giudiziaria che poi raccoglierà segnalazioni, comunicati, notizie di reato o notizie, diciamo, di polizia in tutta Italia, confluirà in un unico fascicolo e così nasce il procedimento giudiziario. Durante il processo Graziani è l'unico che parla a nome di tutti gli imputati che fanno parte del movimento politico, mentre altri imputati erano usciti o non ne avevano mai fatto parte e prendono le distanze, e nella sua arringa conclusiva, perché è una vera e propria autodifesa, non è soltanto l'intervento di un imputato, ma in qualche modo si raffigura proprio come un atto, diciamo, di una forza comunicativa estremamente forte e determinata, sottolinea le ragioni del movimento politico Ordine Nuovo. La sua autodifesa sostiene una tesi abbastanza bizzarra, nel senso che Graziani sostiene che il movimento politico Ordine Nuovo non poteva essere sciolto come movimento fascista, come ricostruzione del partito fascista, perché Ordine Nuovo non era un partito fascista. Ordine Nuovo aveva una dottrina aristocratica, tradizionalista, che considerava il fascismo soltanto come un episodio parziale di un lungo ciclo storico, per cui richiama le esperienze addirittura dell'Impero Romano, dei Ghibellini, di Federico II. Quindi in qualche modo delinea un tracciato molto più ampio, un richiamo di radici politiche che certamente riconoscono validità al fascismo, ma che pretende di essere qualcosa di più complesso e di più ampio del fascismo stesso. Ovviamente la Corte non tiene in nessuna considerazione questa argomentazione e condanna regolarmente il movimento. Quindi sono condannate una 30ina di militanti e alla condanna delle persone succede appunto l'atto politico di volontà del governo per decisione principale di italiani, di sciogliere il movimento. Questa decisione sorprende completamente il gruppo dirigente di Ordine Nuovo, nel senso che Graziani e i suoi erano convinti sicuramente che sarebbe arrivata una condanna penale individuale, ma gli stessi avvocati loro avevano avallato un'interpretazione della legge che prevedeva che lo scioglimento del movimento sarebbe arrivato soltanto al termine dell'iter giudiziario. Questa cosa quindi crea un forte sbandamento nel movimento. Ci sono alcuni mesi di convulse trattative, ragionamenti e così via, per cercare di mettere mano a un'organizzazione clandestina che però in qualche modo garantisca la continuità dell'organizzazione. Su questi tentativi, che tra l'altro vengono anche monitorati e seguiti dai servizi segreti, perché tra i partecipanti a queste riunioni ci sono anche degli informatori dei servizi segreti, trovano una brusca interruzione nella strage di Brescia.
La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Eppure il Movimento Sociale Italiano vive e vegeta. Almirante che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al...
Nel maggio 1974, cioè alcuni mesi dopo, si consuma un altro grave episodio di violenza, anche in questo caso attribuita all'estrema destra. Durante un comizio sindacale antifascista contro precedenti violenze e attentati terroristici successi a Brescia, una bomba viene collocata in piazza, a Piazza della Loggia, la mattina del 28 maggio 1974. L'ordigno esplode, procura 8 morti e 105 feriti. Le prime indagini si indirizzano proprio contro l'ambiente di Ordine Nuovo. Perché? Perché pochi giorni prima un militante neofascista era morto mentre si accingeva a compiere un attentato, perché l'ordigno che trasportava sulla Vespa esplode, e quando arriva la polizia e trova il cadavere dilaniato, nel sellino della Vespa emerge tra le carte un giornale anno zero, che era appunto il giornale che costituiva la nuova sigla, il nuovo nome del movimento politico Ordine Nuovo. Cioè, in qualche modo emerge il legame tra la violenza terroristica a Brescia, la strage e quello che resta in clandestinità di Ordine Nuovo. Scattano quindi dei mandati di cattura per i principali esponenti del movimento: Graziani, il suo braccio destro Elio Massagrande, che era il leader veronese, Salvatore Francia, che era il leader in Piemonte, che sono costretti a scappare all'estero. Questo tipo di situazione accentua ulteriormente lo sbandamento e una situazione di confusione generalizzata, per cui il movimento in qualche modo subirà dei contraccolpi e si verrà anche trascinato su delle iniziative e su dei terreni che in qualche modo danno ragione alle peggiori previsioni del ministro Taviani. Cioè, paradossalmente, Taviani scioglie il movimento politico Ordine Nuovo perché ne temeva il coinvolgimento e responsabilità terroristiche, e invece purtroppo, paradossalmente, ma è andata così, la clandestinità, la fuga all'estero dei capi farà sì che alcuni dei militanti di Ordine Nuovo si renderanno invece disponibili per passare in qualche modo a forme vere e proprie di terrorismo. Tanto è vero che nel luglio 1976 un ex militante neofascista divenuto proclamatosi, non si è mai saputo bene perché in qualche modo non risultava essere mai stato militante del movimento politico Ordine Nuovo, però proclamatosi comandante militare di Ordine Nuovo, organizza un attentato terroristico e uccide con una raffica di mitra il pubblico ministero Vittorio Corzio, che era stato il pubblico ministero che aveva sostenuto l'accusa contro Ordine Nuovo nel processo che si era concluso con la condanna e lo scioglimento.
All'inizio delle sue indagini egli aveva subito degli sviamenti, dei depistaggi da parte dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, da parte di funzionari che sono stati incriminati per depistaggio. Quando Vittorio Corsi si è accorto che la pista vera era la pista delle versioni nere, della strage di fascista, eversiva, legata al potere politico, legata ai servizi segreti, a una parte del potere politico democristiano, allora lo hanno cominciato ad isolare.
8:30 di sabato 10 luglio 1976. Vittorio Corsio è appena uscito di casa. Sale sulla sua auto, una 125. Dopo poche centinaia di metri, frena bruscamente. Due terroristi gli sbarrano la strada. Uno, armato di mitra, spara. Corsio muore sotto la prima raffica.
È il 10 luglio del 1976. Sul cadavere del magistrato ammazzato, il leader della componente militare di Ordine Nuovo lancia dei volantini in cui il Tribunale Rivoluzionario di Ordine Nuovo si attribuisce la responsabilità dell'attentato. È il primo e unico tentativo dell'estrema destra di sviluppare forme di lotta armata che sono in qualche modo paragonabili a quelle delle Brigate Rosse. Sono gli anni in cui le Brigate Rosse rapiscono ed ammazzano Aldo Moro, sono gli anni in cui ogni giorno succedeva un attentato, un omicidio, una gambizzazione, una rapina per finanziare la lotta armata. In questo contesto, invece, l'unica forma di esperienza di lotta armata vera e propria che lo stesso Concutelli rivendica con forte insistenza nei vari processi di cui sarà protagonista è quella di questo piccolo spezzone di reduci di Ordine Nuovo. I leader all'estero latitanti, Graziani e gli altri capi, ovviamente prendono le distanze da questo tipo di situazione, da questo tipo di realtà, però di fatto per circa 10 anni saranno sottoposti a processo sia come mandanti dell'omicidio del pubblico ministero Corzio, sia per altri episodi e attentati terroristici di quegli anni. In particolare uno dei leader di Ordine Nuovo e poi dello spontaneismo armato, il professore Paolo Signorelli, sarà detenuto per 9 anni, processato per 3 diverse accuse di omicidio, di attentati terroristici conclusi con omicidi e alla fine di lunghi e complicatissimi iter processuali, condannato 3 volte all'ergastolo in primo grado e alla fine di tutti e 3 processi assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Quindi in qualche modo, quando nel senso comune si è radicato il legame tra terrorismo e Ordine Nuovo, è evidente che una serie di fatti ci sono stati, che una serie di episodi sono stati in qualche modo collegati a questa vicenda, a questo nome, però alla fine gran parte degli episodi si sono conclusi o con un ridimensionamento delle accuse, nel senso che Signorelli è stato condannato soltanto per alcuni episodi minori e per i reati associativi, o addirittura con l'assoluzione dei responsabili.
Il 22 novembre 1973 viene sciolto il movimento politico Ordine Nuovo e arrestati 30 dei suoi militanti per ricostituzione del partito fascista. Ugo Maria Tassinari l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.